Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono, dice il Signore. C'è un brano che probabilmente ricordate tutti, è all'inizio del Vangelo secondo Luca, quando si racconta di Gesù che era andato con la sua famiglia a Gerusalemme. E a un certo punto la sua famiglia parte, riparte per tornare a Nazareth, e a metà, quando sono già lontani dalla città, si rendono conto che Gesù non è con loro. E così tornano indietro a cercarlo. Tornano a Gerusalemme e lo cercano per più giorni, finché non lo ritrovano nel Tempio, che sta parlando con i dottori della legge, che gli fanno domande, lui risponde, lui fa domande e loro rispondono. E dice l'evangelista, tutti erano stupiti della sapienza di questo ragazzino che aveva 12 anni, più o meno 12 o 13. E la madre di Dio lo rimprovera e gli dice, io e tuo padre eravamo preoccupati per te, tu perché hai fatto questo? E lui risponde semplicemente, perché eravate preoccupati? Non lo sapete che io mi devo occupare delle cose del padre mio? E dopo questa cosa lui riparte insieme ai suoi genitori, e rimase, dice l'evangelista, sottomesso a loro, come è normale. E l'evangelista fa una piccola notazione, dice Maria conservava e custodiva queste cose nel suo cuore. Quindi vedete, quando il Signore risponde a questa donna che parla nel popolo, la donna della folla dice beato il ventre che ti ha portato e i seni da cui hai preso il latte, e lui risponde beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono, cosa vuol dire? Sì, beata mia madre, ma non perché mi ha portato in seno e non perché mi ha allattato. Beata lei perché ha ascoltato la parola di Dio e l'ha custodita. Perché tutta la vita della Vergine Maria è stata ascoltare la parola di Dio e custodirla. Primo in senso proprio carnale, nel momento dell'Annunciazione la Vergine Maria ascolta la parola di Dio, la accoglie dentro di sé, la custodisce per 9 mesi prima di farla nascere. E poi perché per tutta la vita lei custodisce il figlio, custodisce le parole del figlio, tante cose noi le sappiamo, probabilmente perché è stata lei a raccontarle in seguito, soprattutto all'Evangelista Luca, che è quello che parla di più di lei. Ecco, quindi la Vergine Maria è importante perché, un po' come nell'anno liturgico, voi avete, vedete, la prima festa importante dell'anno liturgico è la nascita della Vergine Maria, e l'ultima festa importante è la morte della Vergine Maria. La Vergine Maria nella sua vita ha contenuto il Cristo, perché è nata prima di lui ed è morta dopo, e così anche nell'anno liturgico nasce prima e muore dopo. Tutto l'anno liturgico è contenuto tra queste due feste grandi, se noi se ci pensiamo bene. E vedete, questa festa, quella che celebriamo oggi, è che un po' conclude, appunto perché è l'ultima festa importante del mese di agosto, questa festa ci dà un grande mistero, perché come era stato grande il mistero dell'Annunciazione nel momento in cui il Cristo, cioè il Figlio di Dio, si fa uomo nella carne, così anche la morte della Madre di Dio è un mistero grande, perché noi sappiamo che il suo corpo non ha conosciuto la corruzione, anche se lei è morta. Lei è risorta come è risorto il figlio ed è stata assunta anche con il suo corpo. Quindi è il primo essere umano dopo suo figlio ad avere avuto la sorte che poi dobbiamo avere tutti. Il Signore è stato il primo a risorgere a vita eterna, la Madre di Dio è stata la seconda. E quindi ecco, questo è un grande mistero della nostra fede, perché loro hanno aperto la strada a quella che è la via di tutti. Tra le letture di questa domenica c'è un brano importante di San Paolo, che è l'inno che noi troviamo nella lettera ai Filippesi. In questo brano, che noi tra l'altro non sappiamo bene se lo ha proprio scritto San Paolo o se San Paolo sta citando qualcosa che circolava già nella chiesa di Filippi, comunque questo non è importante, questo brano ci dice questo, ci dice: abbiate in voi stessi lo stesso sentimento che fu in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma divina, non considerò la sua uguaglianza a Dio un tesoro a cui aggrapparsi, una cosa da tenere solo per sé, ma anzi svuotò se stesso e si fece, prese la forma di servo e si fece obbediente fino alla morte e alla morte di croce, perché ogni lingua in cielo, in terra e sottoterra confessi che il Signore è il Cristo. Sono il cielo, la terra e sottoterra. Il cielo è, sono gli angeli, la terra sono gli uomini, il sottoterra è il mondo dei morti, cioè di quelli che ci hanno preceduti. Non intende tanto il diavolo, ovviamente, in questo caso. Noi dobbiamo pensare anche che con questo brano San Paolo ha un po' forse ripreso quelle che erano le credenze non tanto degli ebrei ma dei pagani dei suoi tempi. I pagani cosa pensavano? Pensavano che c'erano gli dei celesti, quelli che stavano appunto il Dio del cielo, le stelle, e poi gli dei terrestri, quelli che stanno... quelli che si occupavano delle messi, della caccia, della coltivazione, dell'agricoltura, eccoci, o delle arti dell'uomo. E poi c'erano gli dei, quelli che si chiamavano inferi, gli dei dei morti. Ecco, quindi con questa frase San Paolo sembra quasi dire che tutti quelli che l'umanità considerava dei si inchinano davanti a Cristo. Se voi ci pensate, c'è un brano famoso nell'Antico Testamento in cui c'è una cosa del genere. Quando Giuseppe, uno dei patriarchi, fa un sogno, sogna che tutti lui e i suoi fratelli stanno raccogliendo il grano e hanno raccolto le spighe di grano in covoni, a un certo punto tutte le spighe si inchinano davanti al covone che ha raccolto Giuseppe. E poi fa un altro sogno in cui tutti quanti gli rendono omaggio, anche la luna, le stelle, il sole rendono omaggio a lui. E suo padre un pochino si arrabbia quando lui gli racconta questo sogno. Ma poi questa cosa succede davvero nel momento in cui lui diventa una personalità importante in Egitto, e gli rendono omaggio anche le personalità religiose dell'Egitto, che erano pagani. Quindi questo sogno che ha fatto Giuseppe si avvera. Ecco, nel Cristo si trova ricapitolato non solo quella che era la storia di Israele, ma tutta la storia religiosa dell'umanità, anche quella che era fuori, quella dei pagani, perché i pagani, è vero, non avevano avuto la rivelazione di Dio, però qualche cosa avevano capito, che c'era Dio, che altro, qualcuno era arrivato a capirlo, magari di più, che c'è una retribuzione dopo la morte. Queste cose ci arrivavano anche ai pagani, nonostante che non avessero le scritture, nonostante che non avessero i profeti. Ecco, e se vi ricordate, c'è nei Vangeli il racconto dei sacerdoti, dei magi che vengono dall'Oriente, i magi non sono ebrei, per rendere omaggio a questo re dei giudei che è nato a Betlemme. E anche loro sono magari. pagani. Sono pagani che, nonostante non abbiano i libri della scrittura, nonostante non abbiano la legge e i profeti, però hanno capito che quello era, non era un bambino come gli altri, e per questo gli portano oro, incenso e mirra. Ecco, quindi vedete, il Cristo viene per tutta l'umanità, è venuto nella casa di Israele, che era il popolo che Dio aveva scelto per preparare l'incarnazione, ma viene per tutti quanti, non viene solo per Israele. E infatti il cristianesimo poi diventa una religione per tutti e non solo per i figli di Israele. Ed è per tutti quelli che accettano questa cosa, di prendere, di avere in sé questo stesso sentimento che aveva avuto il Cristo Gesù. Poi è lo stesso che ha sua madre. La Vergine Maria non fa praticamente niente di importante in tutta la sua vita. In tutta la sua vita quello che lei fa è soltanto occuparsi di suo figlio e custodire la parola che le è stata data. Come suo figlio fa la sua missione, lei fa la sua. Dio ci chiede di fare quello che Lui vuole da noi e ci chiede di abbandonare la nostra volontà personale per accogliere la volontà personale sua, per farci in modo che non siamo noi più a vivere, ma è Cristo chi vive in noi, così come aveva fatto sua madre, perché questa lettura si legge in questa festa. Si legge in questa festa, come anche in altre feste della Madre di Dio, perché la Vergine Maria avrebbe potuto fare altre scelte. Quando è venuto l'angelo da lei, lei dice: io sono la serva del Signore, sia di te, sia di me secondo la tua parola. Non poteva anche rifiutare, poteva anche dire: io voglio essere una donna come tutte delle altre, avere un marito, avere dei figli, con tutte le gioie e dispiaceri che ci possono essere, ma non voglio questo compito di essere la madre del figlio di Dio. Eppure lei sceglie questa cosa. Noi abbiamo due tipi di libertà che Dio ci ha dato. La prima è quella che noi chiamiamo di solito il libero arbitrio. Il libero arbitrio è il fatto che noi possiamo scegliere se fare il bene o il male. Nessuno di noi è costretto a fare il bene. Sì, ci sono le leggi dello Stato, ci sono le regole della Chiesa, ma queste non ci impediscono nulla, ci possono punire, però in realtà ognuno è libero, nessuno è obbligato a seguire la volontà di Dio o a seguire la legge. E ci sono tanti che non la seguono per niente, ma riescono tranquillamente anche a farla franca, per esempio davanti alle leggi degli uomini. Magari non si può davanti a Dio, ma comunque siamo liberi di non fare la libertà, la volontà di Dio, se vogliamo. Poi c'è una libertà più grande, che è quando noi decidiamo di fare la volontà di Dio, non perché ci sentiamo costretti, ma perché è una nostra scelta. Quindi noi siamo liberi perché possiamo scegliere tra il bene e il male, tra Dio e il mondo, ma siamo veramente liberi solo quando scegliamo Dio e non il mondo, perché soltanto allora noi abbiamo davvero quello stesso sentimento di cui parla San Paolo e che noi vediamo anche in sua madre. Solo se noi facciamo liberamente la volontà di Dio possiamo dire: non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Quindi ecco, questo mistero che si celebra oggi della morte e quindi anche della risurrezione della Vergine Maria ci ricorda che la libertà, questa libertà piena che Dio ci ha dato, è alla base della vita eterna. Perché noi moriamo? Noi moriamo per colpa del peccato. Adamo ed Eva hanno commesso il peccato originale, c'è scritto le Sacre Scritture, e quindi da quel momento in poi l'uomo è diventato mortale. Non dobbiamo mai prendere le Scritture troppo alla lettera, l'importante è il significato. Il significato è che l'uomo muore per colpa del fatto di aver esercitato male la sua libertà. E nonostante questo, la morte non è una punizione che Dio ci ha dato. La morte serve per, come una medicina, serve perché questo male che noi abbiamo scelto, che noi ogni giorno scegliamo, tutte le volte che commettiamo qualche peccato, piccolo oppure grande, questo male non dura in eterno, perché noi a un certo punto moriamo e chi è morto non può peccare più. A un certo punto è finito il numero dei suoi peccati e da quel momento in poi non può più commetterne altri. E la risurrezione serve perché? Perché quando noi risorgiamo possiamo risorgere purificati dal peccato che noi abbiamo commesso in vita, e così possiamo risorgere con un corpo che è portato alla vita eterna e non è relegato a vivere nel mondo destinato alla morte. Quindi chi è veramente libero vive, chi muore perché non è veramente libero, perché il libero arbitrio che gli è stato dato lo utilizza male. Quindi le scritture di oggi ci ricordano questa cosa. C'è una cosa sola che è importante per il cristiano, e lo dice il Signore a Marta quando lei si lamenta perché la sorella Maria non la sta aiutando. Dice: una cosa sola era necessario, tu ti preoccupi e ti agiti per tante cose, ma tua sorella ha scelto la parte migliore e non gliela toglierò di sicuro io. Ecco, pensiamo anche noi a scegliere la parte migliore tra il mondo e Dio. Noi sappiamo che la parte migliore è Dio. A Lui onore e gloria per sempre, nei secoli dei secoli. Amen.